a Dio la gloria. Restando in piedi, fratelli, leggiamo dei versi che troviamo in Geremia, capitolo 17. Leggiamo dal verso 5 fino al verso 8. Leggiamo fino al verso 8. Geremia, capitolo 17. Leggiamo dal verso 5. A Dio la gloria. Grazie a te, Signore. Così parla il Signore. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, il cui cuore si allontana dal Signore. Egli è come una tamarice nel deserto. Quando giunge il bene, egli non lo vede. Abita in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Beato l'uomo che confida nel Signore, la cui fiducia è il Signore. Egli è come un albero piantato vicino all'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume, non si accorge quando viene la calura, e il suo fogliame rimane verde. Nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Amen. Accomodatevi, fratelli, gloria al Signore. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Benedetto l'uomo che confida nel Signore. In chi confidiamo stamattina? In chi poniamo la nostra fiducia? Sul braccio di chi ci stiamo appoggiando? Qual è la fonte, la sorgente della nostra vita? Quali sono le cose da cui diponiamo, dipendiamo? E possiamo riconoscere tutti quanti quest'oggi che saremo felici, sazi, staremo bene, godremo benedizione quando poniamo la fiducia nostra nel Signore. E Geremia, il profeta, come abbiamo letto, ci presenta due opzioni, due possibilità per quanto riguarda in chi porre la fiducia, nell'uomo o in Dio. E la scelta è una scelta critica, perché una scelta produce maledizione, mentre l'altra scelta produce benedizione. E sono tante volte nella Scrittura in cui Dio avverte l'uomo di non confidare in un altro uomo, di non porre la propria speranza in ciò che alla fine non è altro che vanità. Nel Salmo 39, verso 5, per esempio, leggiamo: certo, ogni uomo, benché saldo in piedi, non è che vanità. Sì, anche il migliore degli uomini, anche quell'uomo che riesce a stare in piedi, alla fine non è altro che vanità, perché oggi c'è, domani forse non ci sarà. Eppure ai tempi del profeta Geremia, il popolo di Giuda, in modo particolare quindi coloro che abitavano nella parte sud del paese di Israele, stavano facendo proprio questo. Per la loro sopravvivenza erano orientati per poter conservarsi, per proteggersi, per garantire prosperità. Loro erano convinti che dovevano fare alleanze negli uomini con gli uomini e dovevano cercare degli accordi con le nazioni che non temevano il Dio. Perché? perché c'era la pressione di Babilonia. Ormai Babilonia come realtà stava crescendo e stava diventando sempre di più una forza militare, una forza politica, e quindi temevano un'invasione da parte di Babilonia, e quindi hanno detto: noi dobbiamo fare amicizia con gli Assiri e con l'Egitto, perché loro potranno proteggerci. Invece, l'opinione di Dio a riguardo è ben diverso. Infatti è attraverso la bocca del profeta che lui dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Il salmista nel Salmo 118 verso 9 scrive ancora questo: è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei principi. La salvezza non viene né dai principi d'Assiria e né dai principi di Egitto. La mia, la tua, la nostra speranza, la nostra sopravvivenza non può dipendere dal più abile degli uomini. L'uomo ha bisogno, noi abbiamo bisogno di confidare in colui che ci ha creati, la sua immagine e somiglianza. Se c'è un principe in cui dobbiamo confidare, è nel principe della pace. Il suo nome è Gesù. Giuda, in ribellione contro Dio, ha scelto di confidare in un braccio di carne, invece nel Signore onnipotente. No, noi preferiamo di appoggiarci sulle risorse umane, preferiamo essere soggetti e sottomessi a degli re umani e non a Dio. E questa loro scelta ha prodotto solo e aperto una via verso la maledizione, e per questo loro atteggiamento il giudizio di Dio nei loro confronti viene pronunciato. Nel verso 4 del capitolo 17 di Geremia il Signore dice: tu, parlando al suo popolo, tu per tua colpa perderai l'eredità che io ti avevo dato e ti farò servire i tuoi nemici in un paese che tu non conosci, perché avete acceso il fuoco della mia ira ed esso arderà per sempre. Perderai l'eredità che io ti avevo data, perché scegli di confidare nell'uomo, scegli di confidare in un braccio di carne, perderai l'eredità. Fratello, sorella, guardando ciascuno di voi stamattina, dobbiamo dire la verità: in Cristo noi abbiamo ricevuto un'eredità, ma questa eredità si può perdere quando smettiamo di vivere per il Signore e confidare nel Signore. Apriamo la strada alla maledizione e ci allontaniamo dalla benedizione. E maledetto è l'uomo che confida nell'uomo e il cui cuore si allontana dal Signore. E quanta distanza c'è stamattina tra il mio cuore e il Signore? Molta distanza, poca distanza, nessuna distanza. Oh, che il Signore possa essere saldamente presente nel mio cuore. La mente naturale dell'uomo peccatore, l'uomo peccatore, ma anche l'uomo in generale, e a volte anche il credente, tende di porre la propria fiducia nell'uomo. E sapete che quest'uomo a volte non è altro che se stesso. porre la propria fiducia in se stesso. E fu vero della chiesa di Laodicea. Quale chiesa riceve una lettera da parte del Signore, che avevano iniziato a porre fiducia in loro stessi. Non abbiamo bisogno di nulla, siamo autosufficienti, siamo ricchi, abbiamo tutto il necessario. Pensavano di essere benedetti, ma il Signore dichiara il contrario. Siete ciechi, siete nudi, siete miseri, non state vivendo sotto la mia benedizione, non godete del mio favore. Oh Signore, quanto abbiamo bisogno del tuo favore, confidando in te. Il credente nato di nuovo, come anche il credente con tanti anni di fede, a volte è tentato di indirizzarsi nella stessa direzione, poggiarsi su un braccio di carne, cominciare a vivere non più come ha iniziato per lo spirito, ma lasciarsi avvolgere dalle realtà del presente secolo. È fondamentale, fratello, sorella, prendere sul serio l'esortazione del profeta: maledetto è l'uomo che confida nell'uomo e cerca forza nella carne. Nel momento in cui dipendiamo da un altro uomo, l'unica opzione che abbiamo è attingere forze da risorse umane, carnali. Se io e tu dipendiamo sugli uomini, possiamo solo aspettare il meglio che l'uomo ci può dare, o possiamo anche aspettare di ricevere tutto il peggio che l'uomo è capace di compiere, essendo Dio l'unica sorgente in realtà di vera benedizione. Quando ci allontaniamo da Lui, la conseguenza è una strada deserta, maledizione. E questa maledizione consiste in una vita, spiritualmente parlando, sterile. Infatti nel verso 6 viene paragonato l'uomo che confida nell'uomo, il quale cuore si allontana dal Signore, viene paragonato a questo cespuglio, no? A una tamarice nel deserto, una pianta che a malapena sopravvive. Non è una pianta fiorente, bello da vedere. C'è, esiste, qualcuno potrebbe dire, già il fatto che esiste nel deserto è una cosa buona. Però, fratello, sorella, noi che viviamo in questo mondo, che è un deserto spirituale, Dio non ci ha chiamati di essere una chiesa che a malapena sopravvive. Dio non ci ha chiamati di essere una chiesa che vive una fase di mantenimento. La chiesa del Signore non è una casa di riposo dove noi stiamo qui giusto in attesa che noi moriamo. Il Signore vuole che la sua chiesa, che ogni credente, anche nella sua vecchiaia, porta frutto. Il Signore ci dia grazie di non accettare mai una condizione di mantenimento, ma che il Signore ci dia grazia di bramare, di desiderare, di cercare il Signore, affinché Egli ci possa bagnare con le piogge della primavera e la pioggia dell'autunno, e possiamo essere un popolo confidando nel Signore, realizzando giorno dopo giorno la sua benedizione. C'è una scelta, non dei cespugli che vivono nel deserto, espressione tipica di qualcosa che non cresce molto, qualcosa senza frutto. Una persona che confida nella carne, in realtà, non vedrà una vita di vitalità e di abbondanza. E anche se la vede, non riuscirà neanche a riconoscerla. E infatti dice il testo, giunge il bene, egli non lo vede. E a volte il Signore ci fa tanto bene intorno a noi. Ci mette a disposizione tante occasioni per essere annaffiati, cibati dalla sua presenza, dalla sua parola. Arriva, viene, ci dà occasioni, opportunità, dove possiamo recarci, dove possiamo trovarci. Esporci alla sua presenza per essere risvegliati, rinnovati. Egli ci fa del bene, ma essendo che non confidiamo più in Lui, neanche riusciamo a vedere il bene che il Signore ci mette dinanzi. Perché ormai i nostri occhi non sono più fissi sul Signore. Altro pensiamo ci farà riposare, altro cerchiamo per rilassarci. Altri svaghi pensiamo che potranno arricchire la nostra casa e benedire i nostri figli. Fratello, sorella, è la benedizione di Dio che ci rende ricchi. Sua benedizione. E a volte il Signore ce lo mette davanti, tante occasioni, tante possibilità per ricevere una parola da parte sua. Di godere preziosa comunione fraterna lì dove scende l'olio e la rugiada, ma non ci siamo perché ormai non confidiamo più in Dio, non ne abbiamo più bisogno e l'unzione non scorre e la rugiada non scende e restiamo dei semplici cespugli nel deserto, a malapena sopravvivendo, aspettando un giorno di morire. Chi vive basandosi su risorse umane vive una condizione spirituale arida, vive una realtà che rispecchia inutilità, condizione di vita maledetta, dice il testo, abita in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti, solitudine, una realtà desertica. Dunque il contrasto tra la tamarice nel deserto e un albero piantato vicino alle acque è molto forte. È molto forte. Infatti se voi paragonate il verso 6 e il verso 8 c'è una grande differenza. Il verso 8 descrive l'uomo che è confida nel Signore, il cui fiducia è il Signore. È un albero piantato vicino all'acqua, distende le sue radici lungo il fiume, non si accorge quando viene la calura. Il suo fogliame rimane verde nell'anno della siccità, non è in affanno e non cessa di portare frutto. Da un lato c'è poca speranza di prosperità, piuttosto si attende la rovina, mentre chi sceglie di confidare in Dio vive una prospettiva di prosperità e di bellezza straordinaria, una realtà fiorente. Abbiamo un'immagine in questo albero di stabilità, di forza, che va oltre il semplice senso della sopravvivenza. Non mi sembra che l'albero piantato vicino all'acqua è un albero che semplicemente sopravvive, anzi, trasmette l'idea di grande robustezza. Le radici sono forti, ben messi, ed è anche in grado di fiorire in ogni tempo, addirittura non se ne accorge quando viene la calura. Anche quando le temperature salgono e le difficoltà aumentano, quest'albero sembra che stia vivendo in una circostanza accerchiato anche di cose belle, quando non lo sono belle. Perché? Perché confidando nel Signore acquista nuove forze. Gloria a Dio, vicino all'acqua. Qualcuno che è piantato vicino ai rivi dell'acqua. Oh, quanta differenza fa quando c'è la sorgente, quando c'è la fonte, quando la nostra vita è continuamente abbeverata dallo Spirito di Dio. Fuori, intorno a noi, ci possono essere mille difficoltà, ma la nostra vita non solo sopravvive, ma continua a crescere. E spuntano finanche i fiori. Sia lodato il nome del Signore. Suo fogliame rimane verde. Oh, ecco la preghiera dell'Apostolo Paolo quando scrive alla Chiesa di Efeso, nel capitolo 3, verso 14. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia dei cieli e sulla terra prende nome, affinché Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore. Alla Chiesa di Colosse Paolo esorta ancora nel capitolo 2, verso 6, come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui, rafforzati dalla fede, come vi è stata insegnata, abbondate nel ringraziamento. Quando scegliamo di permettere a Cristo di dimorare nei nostri cuori e noi decidiamo di camminare con Lui e Lui in noi, avremo una vita in grado di portare frutto. Se la mia parola dimora in voi, porterete molto frutto. Questo testo di Geremia trova frasi simili nel Salmo 1, dove dice: beato l'uomo che non cammina secondo i consigli degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore. E su quella legge medita notte e giorno. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Semplicemente perché abbiamo deciso di confidare nel Signore, di affidare la nostra vita al Signore. Sette motivi, e concludo, perché è meglio confidare in Dio anziché negli uomini. Uno, Dio non cambia mai. Invece l'uomo è soggetto a cambiamenti. Malachia 3:6 dice: poiché io, il Signore, non cambio. Perciò voi, o figli di Giacobbe, non siete ancora consumati. Non siate consumati perché io non cambio. Ebrei dice: Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Lui non cambia, ma sapete, fratelli, che noi dobbiamo cambiare. Ogni tanto dico come battuta che alcuni di noi, pur io, assomigliamo a Gesù solo in questo senso: non cambiamo mai. Ma il Signore ci deve cambiare. Ogni giorno ci deve cambiare, renderci più simili all'immagine del suo figlio. Due, Dio non può mentire. Dio non è un uomo da poter mentire. Tre, Dio non fallisce in ciò che fa. Sara non era più in grado di essere madre. Davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto Dio ha promesso è anche in grado di compierlo. Sì, 4, Dio è fedele alle promesse fatte. Per fede anche Sara, benché fuori d'età, ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. 5, Dio porta a termine ciò che inizia. Quante cose gli uomini iniziano e non finiscono mai? Tante opere degli uomini promettono mare e monti, iniziano grandi progetti, ma rimane tutto lì. Dio invece non è così. E Paolo poteva dire: ho questa fiducia che colui ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento, fino al giorno di Cristo Gesù. Sei. Perché confidare in Dio vale più che confidare negli uomini? Perché Dio non dimentica. Una donna può forse dimenticare il bambino che allatta, smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere. Anche se le madri dimenticassero, non io dimenticherò te. Quante volte abbiamo affidato la nostra causa, certe situazioni, certe persone, abbiamo pensato, ecco la soluzione, per essere soltanto accantonato, dimenticato. Ma stasera, stamattina, ricordiamoci, la nostra causa è dinanzi al Signore. Aspettiamolo. Ed egli agirà. 7, Dio non ci abbandona. Dio non ci abbandona. La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, scrive lo scrittore agli Ebrei. Siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così noi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? Spero, fratello, sorella, che stamattina siamo ancora più convinti di prima che benedetto è l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Ci alziamo in piedi, fratelli, adoriamo il Signore.